Vogliamo meditare oggi su un'altra immagine. Abbiamo visto già alcune immagini: Gesù l'agnello, il servo l'agnello, il pastore, la porta, poi abbiamo visto l'esaltazione del figlio dell'uomo, oggi vediamo Gesù re e giudice. Un'immagine che va insieme, vedremo che è insieme, sono due immagini ma è una sola. E c'è un'immagine tra le molte che l'iconografia cristiana ha coniato, che è sempre struggente, è quella dell'Ecce Homo. Ce ne sono alcune che sono bellissime, alcune in mente in modo particolare di Bellini, Giovanni Bellini, poi qualche immagine anche, ce n'è una anche molto bella, addirittura con gli occhi quasi che sanguinano, del Beato Angelico, che è stata riscoperta recentemente in quel di Livorno. Quindi questo Gesù che è una grande dolcezza, l'agnello mite, senza macchia, coronato di spine, flagellato, grondante di sangue, vestito con una clamide, con tra le mani una canna come scettro da burla, le immagini incrociate, spesso le mani incrociate, spesso legate, e è l'immagine su cui noi vogliamo fissare lo sguardo in questa nostra meditazione. Non dimentichiamo, ho scelto questa riflessione proprio perché siamo alla Settimana Santa, dobbiamo prepararci alla Pasqua, che è l'emblema della sconfitta e del fallimento umano. È strano, c'è una cosa che mi ha colpito frequentando l'Oriente cristiano, i nostri fratelli orientali, che non sono tutti scismatici, esistono anche gli ortodossi cattolici, oltre che gli ortodossi che non fanno parte della Chiesa di Roma, la comunione con Roma, però sono fratelli, cui sacramenti sono validi, c'è soltanto il non riconoscimento ufficiale, però lo riconoscono, li vogliono molto bene, il Papa, tutti quelli che conosco hanno una grande stima, un grande amore per il Papa. Sono ancora quelle cose che di per sé penso hanno una durata corta, queste tra poco dovrebbero finire queste separazioni, almeno quelle con i nostri fratelli d'Oriente, che sono vicinissimi, non hanno niente che si separi da loro in pratica. Hanno un amore per Maria e per i Santi molto più di noi. E soprattutto guardando l'iconostasi, voi sapete quando siete nella Chiesa orientale, ci sono questa grande parete che chiude, sono delle porte, si chiamano le porte del paradiso, e davanti c'è questa iconota, queste grandi icone, tante icone, che rappresentano i santi, eccetera. Tra le icone ce n'è una che mi ha colpito, perché ecco, questo Gesù è l'icona di Gesù Ecce Homo, che però il titolo è curioso, uno va a vedere che cosa c'è scritto, uno dice, ma cosa c'è scritto? O Nymphios. In greco vuol dire, ogni infios vuol dire lo sposo, Gesù lo sposo, con la corona di spine, la canna, clamide, umiliato, lo sposo, quello sposo di cui parla San Giovanni, l'amico dello sposo esulta al pensiero dello sposo, ma è uno sposo apparentemente sconfitto. Era come uno di fronte al quale ci si copre la faccia, uomo dei dolori, ricordate, abbiamo letto ieri pomeriggio della celebrazione della morte di Gesù, Isaia 53. Eppure questo è il nostro re. Fortunati noi se avremo il coraggio di fronte a lui di piangere i nostri peccati e di lasciare che egli regni su di noi. Se lui è il nostro re, lasciare che lui regni. Ricordiamo la parabola delle mine nel Vangelo di Luca, Luca 19,14. I suoi sudditi gli mandarono a dire, non vogliamo che costui regni su di noi. Ecco, accettare questo re significa entrare nella logica della croce, affrontare la paura di morire per essere nella vita. Significa anche affrontare la tentazione dell'abbandono, della paura, del fallimento totale. È con questi sentimenti che anche questa sera ci introduciamo alla preghiera. Questa volta usiamo il Salmo 76, che è un bel salmo, uno dei salmi che ma io penso tutti i salmi sono belli, se impariamo a leggerli veramente con attenzione e con cura, sono delle preghiere straordinarie. È un po' di anni che non predico più il ritiro dai salmi al Vangelo, ogni tanto l'ho predicato, ma non molte volte, ma forse è bene che lo riprenda, perché ho l'impressione che i salmi sono poco conosciuti, magari si vengono ripetuti come delle filastrocche. Cominciamo, lo leggo io intanto questo Salmo 76. La mia voce sale a Dio e grido aiuto. La mia voce sale a Dio finché mi ascolti. Nel giorno dell'angoscia io cerco il Signore. Tutta la notte la mia mano è tesa, non si stanca. Io rifiuto ogni conforto, mi ricordo di Dio e gemo. Medito, viene meno il mio spirito. Tu trattieni dal sonno i miei occhi. Sono turbato, senza parole. Ripenso ai giorni passati. Ricordo gli anni lontani. Un canto nella notte mi ritorna nel cuore. Rifletto e il mio spirito si va interrogando. Forse Dio ci respingerà per sempre. Non sarà più benevolo per noi. E forse è cessato per sempre il suo amore. È finita la sua promessa per sempre. Può Dio aver dimenticato la misericordia, aver chiuso nell'ira il suo cuore? Ti ho detto, questo è il mio tormento. È mutata la destra dell'Altissimo. Ricordo le gesta del Signore, ricordo le tue meraviglie di un tempo, mi vado ripetendo le tue opere, considero tutte le tue gesta. O Dio, santa è la tua via. Quale Dio è grande come il nostro Dio? Tu sei il Dio che opera meraviglie, manifesti la tua forza tra le genti, è il tuo braccio che ha salvato il tuo popolo, i figli di Giacobbe e di Giuseppe. Ti videro le acque, Dio, ti videro e furono sconvolte. Sussultarono anche gli abissi, le nubi rovesciarono acqua, scoppiò il tuono del cielo, le tue saette guizzarono, il fragore dei tuoi tuoni nel turbine, i tuoi fulmini rischiararono il mondo, la terra tremò e fu scossa, sul mare passava la tua via, i tuoi sentieri sulle grandi acque e le tue orme rimasero invisibili. Guidasti il tuo gregge, guidasti come gregge il tuo popolo, per mano di Mosè e di Aronne. Avete visto che è densissimo di riferimenti biblici, tanti riferimenti. È un salmo di lamentazione, avete visto che comincia con un grido, è il grido dell'uomo che ha confidato nel Signore e non avverte la sua risposta. Quindi è il grido di tutti noi, quante volte, Signore, perché questo, perché quello? Il suo intervento è scandalosamente in ritardo. Il nostro Dio è sempre in ritardo rispetto a noi, perché noi siamo sempre in anticipo su di Lui. Noi vogliamo passargli davanti e indicargli la strada. Signore, ho bisogno di questo, di questo, di questo, di questo, di questo, e tu non arrivi mai a darmi quello che io voglio, oppure me lo dai quando è troppo tardi. No, Lui non arriva mai tardi. Ricordate le sorelle di Lazzaro, se tu fossi stato qui, ma sono qui, se tu fossi stato qui. Sì, va bene, io credo, ma che tu sei il Messia che deve venire nel mondo, che risolverà la fine del tempo, ma non credo adesso, no? Adesso no, è troppo tardi. Ricordate il grido dei discepoli, sulla barca, Marco 4:38, non ti importa che affondiamo. Dicevo già il grido di Marta e Maria, il grido anche dei poveri di ogni ora. La mano del Signore è diventata troppo corta per salvare, Isaia 59. Cioè, noi stiamo annegando e lui ha il braccio corto. Cerca di salvarsi e non ce la fa. È una vera bestemmia, no? Però vedete che la Bibbia è piena di bestemmie. L'uomo afflitto e in preda alla disperazione non aspetta consolazioni umane. Ho rifiutato ogni conforto. Maledetto l'uomo che confida nell'uomo, ricordate la Geremia 17, 5, 7. Maledetto l'uomo che confida nell'uomo, benedetto l'uomo che confida nel Signore. che qui dove sta la fortuna dell'uomo, appoggiarsi a Dio, è una roccia. Dove sta la fortuna dell'uomo, appoggiarsi a se stesso, sabbia. E dall'attesa del Signore nasce da una parte la fiducia, dall'altra la domanda. E la domanda è per sempre. Non so se avete notato quante volte è ripetuta, 3 volte. Per sempre, per sempre. Possibile che Dio abbia chiuso il suo cuore per sempre? Allora dove nasce la speranza? Il per sempre vuol dire definitivamente, 3 volte. Il numero 3 è il numero della pienezza, della totalità. Dio ha chiuso per sempre, cioè per sempre al cubo, potremmo dire. L'ho detto totalmente, pienamente, basta, lui ha chiuso. E la speranza? No, la speranza da dove nasce? Notate bene che questo salmo ci dà un metodo di preghiera, no? Mi posso anche lamentare con Dio. Dire anche delle cose spiacevoli a Dio, questo è normale. È bene lamentarsi con Dio, esiste un genere nella Bibbia che si chiama un genere letterario delle lamentazioni. Non lamentarti col tuo vicino, non lamentarti, ma lamentati con Dio. Perché quando tu ti lamenti con un altro, quando avete le forze, dovete lamentare con qualcuno, qualche vostro collega, hai visto, come giusto, questo, e no, che arrivi che sei teso, vai via che sei arrabbiatissimo. E ancora questo, sai, poi, oh, vai invece da Dio e digliele tutte, e vieni via che sei liberato. Sono 2 esiti diversi, Il lamentarsi con gli altri crea tensione e rabbia, lamentarsi con Dio crea libertà e pace. Sono 2 modi diversi, 2 esiti diversi. La speranza allora dove nasce? Qual è la medicina, potremmo dire? Nasce dal ricordo, dal meditare, ripensare la fedeltà sperimentata nel passato. Il verbo ricordare, guardate bene che bello è il verbo ricordare. Ricordare, c'è dentro la parola cordis, ricordare, quindi riportare nel cuore. Quindi io metto, il cuore è il più profondo dell'essere, il cuore non è quello, o nella Bibbia non dimentichiamo quello che viene in mente la canzonetta, no? Cuore matto, oppure cuore mio, la speranza, eccetera, queste cose qui, tutti amo con tutto il cuore, oh il mio cuore, che farina con fiore, con amore, con torpore, tutte le cose, no, non c'è da niente. La Bibbia, il cuore è la volontà, è la decisione, è il luogo dove avvengono le grandi scelte esistenziali. Allora riportare nel cuore vuol dire porto nel profondo del mio essere tutto ciò che ha vissuto, tutto ciò che ho vissuto. È il luogo più profondo dell'uomo dove l'uomo finalmente può vedere bene. E guardate bene, il verbo ricordare, riportare nel cuore, è ripetuto con leggere varianti almeno 12 di volte. Cioè ricordare, ripetere, considerare, però nell'ebraico è sempre lo stesso verbo. È sempre uguale, sempre il verbo ricordare, riporto, rielaboro, rivedo, ripenso, ritrovo, eccetera. Viene in mente l'atteggiamento di Maria, che serbava tutte queste cose meditandole nel suo cuore, dove il verbo greco, il verbo è syntereo, che di per sé vuol dire confrontare. Maria confrontava ciò che sta vivendo con ciò che è accaduto nel passato, guarda il senso delle cose leggendo nella Bibbia, guardate cosa faceva Gesù con i discepoli di Emmaus, lo leggeremo nel pomeriggio di Pasqua, per chi va a messa domani pomeriggio c'è una messa, una variante che è il racconto dei discepoli di Emmaus. Gesù cominciando da Mosè, da tutti i profeti, ricordò loro tutto quello che confrontava i fatti avvenuti i giorni prima, con ciò che era stato detto da Mosè, eccetera. Allora io comincio a dire, cosa sta accadendo a me? Ma certo, sto vivendo il buio, la desolazione, la paura, l'angoscia, la solitudine, ma cosa ha vissuto il popolo eletto? Ah certo, anche lui nel deserto, cosa ha fatto, cosa ha vissuto, e vengono elencati questi gesti. Avete visto quanti, come viene elencato, no? Quindi è nel ricordo dell'amore del Signore e nel considerare la sua fedeltà che si può tenere desto il cuore. E l'autore di questo salmo cosa fa? Ricorda l'intervento cosmico di Dio. Non so se avete notato, il canto nella notte, il canto della tentazione, nella notte c'è la tentazione, c'è il buio, c'è il momento in cui il nemico ti dice ma no, tanto è inutile, lascia perdere, cosa vuoi fare, cambierai mica, tanto il Signore ti ha abbandonato, sei solo, non c'è niente da fare, è notte in tutti i sensi, notte esterna, notte interna. Da poi a un certo punto forse il Signore ti respinge per sempre. E allora ricordo le gesta del Signore, guardate le gesta, le tue meraviglie di un tempo, le tue opere, la tua via, il tuo modo di agire, la tua via è santa, cioè sanctus agios in greco, sanctus in latino, ma kadosh in ebraico è la stessa cosa, è una via irraggiungibile, santo vuol dire al di fuori della mia portata, vuol dire che io non riesco a capirla, è diversa dal mio modo di pensare, è fuori dalla mia capacità di entrare, è troppo grande per me, no? Capite? Santa è la tua via, quale Dio è grande? Ha fatto meraviglie, guarda, quindi cosa ha fatto? Ha creato il mondo, eccetera, e poi, quindi prima tutto l'intervento cosmico di Dio, è Dio che crea, e poi Dio che salva, secondo intervento salvifico. I figli di Giacobbe, i figli di Giuseppe, ti videro le acque, ti furono sconvolte. Cosa sono queste acque? Il Mar Rosso. Le acque sono le acque invalicabili, è il peccato, è l'abisso che è davanti a te. Ebbene, tu Signore le hai attraversate. Addirittura queste acque cosa hanno fatto? Rimasero sconvolte, gli abissi sussultarono, cioè si sono separate, si sono divise l'un con l'altro. Le nubi rovesciarono acqua, cioè quelle nubi che sembravano lì sopra la tua testa, e quindi tuoni, fulmini che rischiarono il mondo. Esattamente quello che viene descritto con un altro. Un altro stile nel libro dell'Esodo, no? La colonna di fuoco, sono i fulmini, le nubi, la nebbia bassa, non veder più, la tempesta di sabbia, il vento forte che squassa il mare, cioè sono tutte le stesse cose che vengono descritte qui. È bellissimo, guardate l'immagine, bella. Dove passa la via di Dio? Nel mare. Il mare che cos'è? Il male, l'abisso. Dio non ha paura del male, lo attraversa. Dove camminava Gesù? Sulle acque. E le sue orme rimangono invisibili. Si può lasciare una traccia sulle acque? No. Il nostro Dio cammina sull'acqua. Le sue orme. Solo chi ha la fede vede le orme di Dio, perché sull'acqua non ci sono. Ricordate sempre Giuseppe, non si vede bene con il cuore l'essenziale invisibile agli occhi. Ecco, se tu hai la fede, il vedere con il cuore, l'essenziale è tan visibile, Dio, l'essenziale invisibile agli occhi. Le orme di Dio non le vedi, se sei attento però col cuore puoi intuire. Entra, bellissimo questa immagine, no? Tu cammini sull'acqua, tu attraversi l'abisso del mio male. Pensate oggi, la Chiesa, cosa ricorda oggi? Beh, credo, cosa si dice? Discese all'inferno il terzo giorno e risuscitò da morte. E cosa vuol dire discese all'inferno? No, niente che... Guardate che discese all'inferno vuol dire che Gesù, entrando nella morte, entra nella nostra morte, nel nostro inferno personale, l'inferno dei nostri dubbi, delle nostre paure, e viene dentro in questa notte a tirarci fuori. E questo è l'inferno da cui ci libera, capite? Abbiamo dentro un sacco di morte e lui scende nell'abisso del nostro morto per tirarci fuori. E quindi è il momento, il sabato santo, in cui Gesù, il suo entrare nel sepolcro è entrare nelle nostre morti, nel nostro sepolcro, mentre è quell'abisso che è nel nostro cuore che ci fa perdere di vista il senso del bello, del buono, del vero, del giusto. Ci fa perdere il gusto delle cose di Dio. Gesù entra a recuperare tutto ciò e a liberarci da queste morti che ci sono dentro. È questo. E poi certamente dal punto di vista immaginoso, che cos'è? viene rappresentata la scena, no, di Gesù, bellissima l'icona di Gesù che tira fuori dall'abisso Adamo ed Eva, che in fondo Adamo ed Eva vuol dire l'umanità. Gesù viene a liberare tutta la nostra umanità, da cima a fondo. È curiosa, perché l'icona, quella originale che si trova a Costantinopoli, di Gesù che entra nell'abisso per tirare fuori Adamo ed Eva dalle tombe, in realtà c'è un Gesù che dal punto di vista iconografico non è una bella presenza, perché ha una gamba giù e una gamba su, un ginocchio piegato così, mentre i ragazzi sulla vita l'hanno rappresentato invece con le gambe divaricate, come se stesse attraversando un varco. In realtà nell'originale no, ha una gamba giù e una gamba su, quasi è un Gesù che scende e sale insieme, no? È come se Gesù stesse facendo un salto dal basso in alto, è un Gesù che sta scendendo e sta salendo, quindi ma sembra un po' quando c'erano i disegni, le strisce di Superman, no? Si vede questo, quando si vede Superman, se dà una gamba piegata e una gamba in su che sta con il braccio così, no? Invece qui lui sta tirando su Adamo ed Eva. Ecco, è questo come se stesse calcando l'aria per salire e nello stesso tempo con l'altra gamba sta scendendo. In fondo è il mistero della discesa e della salita di Gesù. Entra nel nostro buio, nella nostra morte, nel nostro inferno e ci porta fuori e ci riporta su. Quindi viene a liberare tutta la storia umana, da tutti i dubbi, le paure, le angosce, le ansietà, viene a liberare. E le orme però rimangono invisibili. E dall'altra parte questa immagine, no, hai guidato il tuo popolo come attraverso i tuoi ministri, Mosè e Aronne. Quindi i due interventi, da una parte il riordino del caos primordiale, e la vittoria sulle grandi acque, che sono simbolo di ogni male, e quindi la liberazione dal Mar Rosso. Un Dio che ama così non potrà se non pronunciare al momento opportuno la parola risolutiva di salvezza. La croce non è l'ultima, ma la penultima parola. Ricordate quello che dice Baruch, capitolo 5, versetto 7, dice: si sono allontanati a piedi, rincalzati dai nemici, ora Dio li riconduce in trionfo sopra un trono regale, la via a piedi, cacciati, paurosi, e Dio ti riporta su un trono regale, su un carro. Ecco, è bello che anche noi facciamo nostre queste parole, contemplando il volto di Cristo umiliato, ma che è anche il volto di Cristo trionfante. Possiamo adesso pregarlo insieme. La mia voce sale a Dio e grido aiuto. La mia voce sale a Dio finché mi ascolti. Nel giorno dell'angoscia io cerco il Signore. Tutta la notte la mia mano è tesa e non si stanca. Io rifiuto ogni conforto. Mi ricordo di Dio e gemo. Medito e viene meno il mio spirito. Tu trattieni dal sonno i miei occhi. Sono turbato e senza parole. Ripenso ai giorni passati, ricordo gli anni lontani. Un canto nella notte mi ritorna nel cuore. Rifletto e il mio spirito si va interrogando. Forse Dio ci respingerà per sempre, non sarà più benevolo con noi, è forse cessato per sempre il suo amore, è finita la sua promessa per sempre. Può Dio aver dimenticato la misericordia, aver chiuso nell'ira il suo cuore? E ho detto, questo è il mio tormento. È mutata la destra dell'Altissimo. Ricordo le gesta del Signore, ricordo le tue meraviglie di un tempo, mi vado ripetendo le tue opere, considero tutte le tue gesta. O Dio, santa è la tua via, Quale Dio è grande come il nostro Dio? Tu sei Dio che opera meraviglie, manifesti la tua forza tra le genti. È il tuo braccio che ha salvato il tuo popolo, i figli di Giacobbe e di Giuseppe. Ti videro le acque, Dio, ti videro e ne furono sconvolte. Sussultarono anche gli abissi, le nubi rovesciarono acqua. Scoppiò il tuono nel cielo, le tue saette guizzarono, il fragore dei tuoi tuoni nel turbine, i tuoi fulmini rischiararono il mondo. La terra tremò e fu scossa, sul mare passava la tua via, i tuoi sentieri sulle grandi acque, e le tue orme nacquero invisibili. Guidasti come gregge il tuo popolo, per mano di Mosè e di Aronne. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Contemplando la tua umiliazione, o Gesù, il nostro cuore è trafitto dal dolore per i nostri no all'amore. Non possiamo che piangere i nostri peccati e chiederti perdono. Tu hai voluto, come luce, risplendere nelle nostre tenebre, ma noi abbiamo chiuso gli occhi perché avevamo paura che la tua luce ci abbagliasse. Donaci il coraggio di guardare ancora a te. Dacci la forza di credere che il tuo amore è più grande dei nostri peccati, che la tua misericordia è più grande del nostro cuore. Gesù amatissimo, abbiamo ascoltato la tua voce che ci diceva: venite a me, e siamo accorsi. Siamo affaticati dalla lotta contro la tentazione ed oppressi dalle nostre colpe. Ridonaci tu le forze, consolaci col tuo ineffabile amore. O Maria, Vergine addolorata, rimani vicino a noi nel momento della nostra croce, come fosti vicino a tuo figlio Gesù nell'ora della sofferenza. Facci sentire il sostegno della tua preghiera materna e mostraci dopo questo esilio terreno Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, a cui è la gloria e la lode nei secoli dei secoli. Amen. Ne leggiamo adesso una lunga parte del Vangelo di Giovanni, l'abbiamo già letta ieri pomeriggio nella Passione di Giovanni, ma non tutto, ma un pezzo di quello che abbiamo letto ieri, e già vi avevo anticipato che ne avremmo parlato. Giovanni 18, 29 e 19, 22, quasi un capitolo, è incredibile, Giovanni dedica un capitolo intero a Pilato, vuol dire che è un personaggio non secondario della Passione. Uscì dunque Pilato verso di loro e domandò: che accusa portate contro quest'uomo? Gli risposero: se non fosse un malfattore non te l'avremmo consegnato. Allora Pilato disse loro: prendetelo voi e giudicatelo secondo la vostra legge. Gli risposero i giudei: a noi non è consentito di mettere a morte nessuno. Così si adempivano le parole che Gesù aveva detto indicando di quale morte doveva morire. Pilato allora rientrò nel pretorio, fece chiamare Gesù e gli disse: tu sei re dei giudei? Gesù rispose: dici questo da te oppure altri te l'hanno detto sul mio conto? Pilato rispose: sono forse io giudeo? La tua gente, chi sono i sacerdoti, ti hanno consegnato a me. Che cosa hai fatto? Rispose Gesù: il mio regno non è di questo mondo. Ricordatevi, ecco di quel che abbiamo detto, il mio modo di regnare non è secondo l'ordinamento mondano, cioè non è la logica di questo mondo, non è di questo mondo inteso. Se il mio regno fosse di questo mondo, cioè se io avessi un modo di regnare come gli altri, i miei servitori avrebbero combattuto perché non fossi consegnato ai giudei. ma il mio regno non è di questo mondo, non è di qua giù, è sbagliato, è di questo mondo. Allora Pilato gli disse, dunque tu sei re, rispose Gesù, tu lo dici, io sono re. Per questo sono nato, per questo sono venuto nel mondo, per rendere testimonianza alla verità. Chiunque è dalla verità, ascolta la mia voce, ancora con naturalità, chi è nato dalla verità è aperto alla verità. Gli dice Pilato, che cos'è la verità? E detto questo uscì di nuovo verso i giudei e disse loro, io non trovo in lui nessuna colpa. Vi è tra voi l'usanza che io vi liberi per la Pasqua? Uno. Volete dunque che io vi liberi il re dei giudei? Allora essi gridarono di nuovo, non costui, ma Barabba. Barabba era un brigante. Allora Pilato fece prendere Gesù e lo fece flagellare. I soldati, intrecciata una corona di spine, gliela posero sul capo e gli misero addosso un mantello di porpora. Quindi gli venivano davanti e gli dicevano, salve re dei giudei, e gli davano schiaffi. Pilato intanto uscì di nuovo e disse loro, guardate quante volte esce ed entra, questo entrare, uscire. Ecco, io ve lo conduco fuori, perché sappiate che non trovo in lui nessuna colpa. Allora Gesù uscì portando la corona di spine, il mantello di porpora, e Pilato disse loro, ecco l'uomo. Al vederlo, i sommi sacerdoti e le guardie gridarono, crocifiggilo, crocifiggilo. Disse loro Pilato, prendetelo voi, crocifiggetelo. Io non trovo in lui nessuna colpa. Gli risposero i giudei, noi abbiamo una legge e secondo questa legge deve morire perché si è fatto figlio di Dio. All'udire queste parole, Pilato ebbe ancora più paura. Ed è entrato di nuovo nel pretorio, disse a Gesù, di dove sei? Ma Gesù non gli diede risposta. Il Pilato, come tutti i romani, era superstizioso. Ha detto, oh, mamma mia, questa mia idea, cosa faccio fare adesso? Gli disse allora Pilato, non mi parli? Non sai che ho il potere di metterti in libertà, il potere di metterti in croce? Rispose Gesù. Non avresti nessun potere su di me se non ti fosse stato dato dall'alto. Per questo chi mi ha consegnato nelle tue mani è una colpa più grande. Da quel momento Pilato cercava di liberarlo. Ma i giudei gridarono, se liberi costui non sei amico di Cesare, chiunque infatti si farà e si mette contro Cesare. Udite queste parole, Pilato fece condurre fuori Gesù. Fate bene come la traduco io, anche se io la traduzione è diversa, e lo fece sedere in tribunale, nel luogo chiamato litostrotto in ebraico, Gabbatà. Era la preparazione della Pasqua, verso mezzogiorno. Pilato disse ai giudei, ecco il vostro re. Quindi l'agnello, il re, vedete già il tempo della Pasqua. Ma quelli gridarono, via, via, crocifiggilo. Disse loro Pilato, metterò in croce il vostro re, risposero i sommi sacerdoti, non abbiamo altro re al di fuori di Cesare. Allora lo consegnò loro perché fosse crocifisso. Essi allora presero Gesù ed egli portando la croce si avviò verso il luogo del cranio, detto in ebraico Golgota, dove lo crocifissero e con lui altri due, uno da una parte e uno dall'altra, Gesù nel mezzo. Pilato compose anche l'iscrizione e la fece porre sulla croce, vi era scritto Gesù, il Nazareno, il re dei giudei. Molti giudei lessero questa iscrizione perché il luogo dove fu crocifisso Gesù era vicino alla città. Era scritta in ebraico, in latino e in greco. Sono i sacerdoti dei giudei dissero allora a Pilato, non scrivere il re dei giudei, ma che egli ha detto io sono il re dei giudei, rispose Pilato, ciò che ho scritto, ho scritto. Nel racconto giovanneo della passione di Gesù, potremmo dire che giungono a maturazione, o potremmo dire a sintesi, tutti i temi che sono disseminati in tutto il Vangelo di Giovanni. Qui ne troviamo tanti temi. Questo racconto della passione è un po' come se Giovanni tirasse tutte le fila di ciò che ha seminato nel suo Vangelo. E quello che Gesù ha detto di sé qui si avvera in modo sorprendente, addirittura paradossale. Troviamo per esempio lo sviluppo del tema dell'agnello, l'abbiamo visto, no? L'ora del parascere, la preparazione, il tema del pastore che dà la vita per le pecore, della luce che le tenebre non vogliono accogliere, il tema dell'esaltazione, dell'acqua viva, il tema della verità, il tema della regalità. Quanti temi, vengono fuori tutti questi temi. Nella pagina che noi abbiamo letto vogliamo soprattutto cogliere i temi della regalità e del giudizio. Noi scegliamo questi due. Gesù è re e giudice. Il termine re, non so se avete notato, quante volte viene ripetuto in questo testo che abbiamo visto? Io ho avuto la pazienza di contarlo, 12 volte. Andate a vedere, Basileus, re in greco, 12 volte viene ripetuto. E quindi che cosa vuol dire 12? 12 è 3 per 4. Vuol dire che Gesù è il re del cielo e della terra. E quindi la regalità di Gesù è una regalità universale. Il numero 12, il numero 3 è il numero del cielo, il numero 4 è il numero della terra, cieli più terra uguale universo. Quindi 3 per 4 è 12, poi 3 più 4 è 7 è uguale. Si possono moltiplicare o sommare, quindi se hai 7 è il numero della totalità, se hai il numero 12 è pure il numero della totalità, cielo e terra messi insieme. Quindi Gesù qui appare come il re del cielo e della terra, il tema della regalità totale, 12 volte. E il termine re, questo tema della regalità, è introdotto fin dal primo colloquio con Pilato. Se, la prima domanda è questa: sei tu il re dei giudei? E si conclude con il racconto della crocifissione. Gesù è in croce come su un trono. Vedremo nella prossima meditazione. Gesù è sul trono, al suo fianco il primo ministro, Giovanni, alla sua destra la regina madre, Maria. Gesù è il trono. Non è casuale che Sant'Ambrogio dirà, parlando di del regno di Gesù, dice regnavit a legno Deus, Dio ha regnato dal legno della croce. Il processo di fronte a Pilato, nel processo di fronte a Pilato questo tema si articola in quattro fasi successive, sono quattro colloqui. Nel primo colloquio con Pilato Gesù dichiara di essere re e spiega la natura di questa regalità. Poi la seconda scena, la scena degli oltraggi, abbiamo visto la prima scena, il primo colloquio. Seconda scena, la scena degli oltraggi, Gesù lascia cadere, Giovanni lascia cadere vari dettagli presenti nella narrazione degli altri Vangeli per conservare e sottolineare quelli che devono mettere in evidenza la dignità regale di Gesù. Non dice che Gesù è stato sputacchiato, trovava la barba, i capelli, cioè Giovanni lascia cadere questi particolari. Sottolinea la corona, il manto e lo scettro. Gesù è il re. E soprattutto le parole dei soldati: salve re dei giudei. Senza aggiungere, Giovanni non dice, essi per deriderlo dicevano salve re dei giudei, gli altri Vangeli lo dicono, per Giovanni non è una derisione, loro non sanno, ricordate che Giovanni fa vedere da una parte la consapevolezza di Gesù, dall'altra parte la non consapevolezza di coloro che stanno intorno a Gesù. Il sommo sacerdote dice, voi non capite niente, che è meglio che muoia quest'uomo per tutti, non sa che sta facendo una profezia. Infatti Giovanni disse questo non da lui, ma perché essendo sommo sacerdote quell'anno profetizzò che Gesù sarebbe morto per il popolo ma anche per tutti gli uomini. Fuck. Tu hai detto una cosa, credevi di dirla tu e Dio che te l'ha suggerita, senza saperlo hai fatto una profezia. I soldati in realtà loro credono di insultare Gesù, ma stanno dicendo la verità, lui è il re dei giudei, salve re dei giudei. Capito? Da quello che San Giovanni non dice per burla, no, lo dicono perché non lo sanno, ma è così. Nella scena dell'ecce homo,
Gesù viene presentato ai giudei rivestito dalle insegne regali, la corona e la porpora. E Pilato dice ai giudei, notate bene che non dice gli misero addosso un vecchio mantello, uno straccetto rosso, no, una veste di porpora, la veste di porpora è del re, questo straccetto rosso, questa clamide andata male, questo mantello che probabilmente era lì per bussare le spade e lucidare le corazze, per mettere il grasso e la corazza di cuoio, che ha buttato addosso a lui, per Giovanni diventa il manto regale. Loro non lo sanno, ma questo è il manto regale di questo re, vincitore anche se apparentemente sconfitto. E dice ai giudei, ecco l'uomo. Frase che per Giovanni evoca il titolo di figlio dell'uomo, che Gesù applicava a sé. Ricordate che nel Vangelo Gesù non parla mai di sé con altri titoli se non questo. Io sono il figlio dell'uomo. Quando parla di sé Gesù dice il figlio dell'uomo, altri diranno tu sei profeta, oppure tu sei il figlio di Davide, signore maestro. Gesù per sé applica soltanto questo titolo, il figlio dell'uomo, quando parla di sé, che vuol dire, ve l'ho già detto, colui che è disarmato, apparentemente perdente, non è come draghi, mostri che sorgono dal male, è il perdente la che vince. È l'apparente sconfitto che però è vincitore, ecco perché lui usa il titolo figlio dell'uomo, cioè colui che non ha mezzi per far rispettare la giustizia con la violenza, no, ma colui che usa l'amore, figlio dell'uomo. Dicendo, quindi anche Pilato, senza saperlo, dice ecco l'uomo, è lui il figlio dell'uomo, è lui il Salvatore, è colui di cui parla Daniele, Pilato non lo sa, ma lo dice. E quindi, oltretutto, la parola figlio dell'uomo è anche una parola che presenta l'imminenza del giudizio e dei tempi decisivi. Ricordiamo che la visione di Daniele, Daniele 7, è una visione apocalittica, cioè è una visione che anticipa questo Dio che arriva finalmente a distruggere tutti i regni della terra e a far trionfare il regno d'amore attraverso il figlio dell'uomo. Questi regni, questi quattro regni che sorgono dall'abisso sono sconfitti dal figlio dell'uomo. E comincia quindi il giudizio sul male. Il male è definitivamente buttato giù nell'abisso. Ricordate la scena dei porci che si trova nel Vangelo di Marco, no? I porci che si tuffano nell'abisso, il male torna a casa sua. Qual è il posto del demonio? Giù, nell'abisso, non deve stare giù per il mondo, è fastidio. Tutti coloro che sembrano vincitori in realtà precipitano nell'abisso e il figlio dell'uomo trionfa. Allora, quando vedrete il figlio dell'uomo, allora dice alzatevi, levate il capo, la vostra liberazione è vicina, la vostra apolitrosis, cioè il vostro riscatto, cioè finalmente arriva uno che paga per voi. Voi eravate prigionieri, eravate ostaggi della morte, del male, lui viene a pagare e vi porta a casa tutti, lui ha pagato per tutti. E allora quindi questo dire ecco l'uomo, vuol dire ecco veramente, cominciano i tempi ultimi, la vittoria del bene sul male, comincia il giudizio sull'uomo. Infine abbiamo la scena dell'itostrotos, quindi la scena, abbiamo visto il primo colloquio, la scena degli oltraggi, l'ecce homo, Pilato, e poi l'itostrotos, cioè che è parallela a quella dell'ecce homo, senza esserne una copia, ed è la scena conclusiva del processo, dove Gesù viene fatto sedere come giudice. Io ho tradotto, lo fece sedere in tribunale, perché in realtà quello che viene tradotto, Pilato si sedette in tribunale, i traduttori dicono, ah sì, questa è una svista, San Giovanni conosceva poco bene il greco, quindi ha fatto una svista, ha usato un passivum o un medio passivo, però ha sbagliato, perché lui voleva dire Pilato si sedette in tribunale, no, Giovanni usa questa ambiguità di verbi apposta, ha usato un passivo riflessivo, un passivo medio passivo, per dire lo fece sedere in tribunale. Pilato non sa, quando ha messo lì Gesù seduto, in realtà non era lui che giudicava, ma avete rifiutato Gesù come re, ebbene sarà vostro giudice. Capite? senza saperlo Pilato fa un gesto di profezia, no? L'hai rifiutato come re, lo avrai giudice. E quindi dicevo, questa è la scena conclusiva del processo, dove Gesù è fatto sedere come giudice, più ancora che come re. Pilato infatti fa sedere Gesù davanti ai giudei e dichiara pubblicamente: ecco il vostro re. Agli occhi di Giovanni queste parole sono come una profezia inconsapevole, una proclamazione ufficiale della regalità messianica di Gesù. Pilato non lo sa, ma sta proclamando che Gesù è veramente il re. Ecco il vostro re, è lui. Decidetevi da che parte stare. Ma la risposta dei giudei è sempre la medesima. Quegli stessi che erano andati dopo la moltiplicazione dei pani per farlo re, vi ricordate? Andarono per farlo re. Oh, uno che si dà da mangiare, ragazzi, avete a posto problemi, no? Non avete bisogno anche di andare a comprare il pane, ci moltiplica i pani e i pesci, abbiamo tutto. Questo è il re ideale. Non è come gli altri re, che Gesù si sottrae. Quindi gli stessi, quegli stessi giudei che dopo la moltiplicazione dei pani vanno per farlo re, non vogliono questo tipo di regalità. Il trono di Cristo è la croce, ed è qui che verrà scritto quello che dovrebbe essere il motivo della condanna, e che invece diventa come il riconoscimento ufficiale di una regalità diversa. Anche qui vedete, ciò che è scritto sulla croce, no, questo rimane, cambialo, no, di piuttosto che lui ha detto, no, no, cosa scripsi, scripsi, perché ho scritto, scritto, basta. Cioè, questo è, questo rimane, questa è la verità. Quindi come Pilato che domanda, dov'è la verità? Questa è la verità, lui è il re. Ed è quello che è scritto su ogni croce, no? Inri, Jesus Nazareno, re Giudeorum. È scritto in tutte le lingue conosciute allora, tutte le lingue dell'impero romano, latino, greco, aramaico, tre lingue. E quindi è il riconoscimento ufficiale di questa regalità, che non è secondo la logica di questo mondo, è la regalità del servizio, la regalità del mettersi all'ultimo posto, è la regalità del dono totale di sé gratuito, è la regalità dell'amore che vince sulla violenza, è un altro tipo di regalità. Gesù è il re che serve fino a dare la vita. Ed è chiaro che questo modo di essere grande, di essere re, è scandaloso. Chi vuole essere il più grande tra voi sia l'ultimo e il servo di tutti. Ricordate Luca 22, 26, Marco 9, 35, Marco 10, 44. Gesù lo ripete. Chi vuole essere il più grande sia l'ultimo e il servo di tutti. Ma questa è l'esaltazione di cui egli parlava. Vi ricordate? Quando il figlio dell'uomo sarà esaltato, ebbene, questa è l'esaltazione di cui parlava. Ed è accettando questo modo di essere grandi che anche noi potremo condividere la sua vita. Se tu accetti questa maniera che Gesù ti propone, tu potrai essere con lui. Se uno mi vuol servire, mi segua. E dove sono io, la croce, sarà anche mio servo. Allora capite che quando noi vogliamo scendere dalla croce non siamo dove è lui. La regalità, Accettare Gesù allora cosa significa? Accogliere il dono della sua vita, ma anche essere disposti a donarla. Accettare questa regalità significa non essere giudicati. Se tu lo accetti come re, tu non sarai giudicato se accetti questa regalità. Chi non accetta Gesù come re se lo ritrova come giudice, lo dicevo prima. In questa pagina sono accostati questi due temi. Quello della regalità proclamato da Pilato e rifiutato dai giudei e quello del giudizio dei giudei simboleggiato dal gesto di Gesù seduto in tribunale come un magistrato, ma realizzato non da Gesù, ma dagli stessi giudei. Più di una volta l'Evangelista Giovanni aveva già parlato del giudizio di Gesù. Ricordate per esempio Giovanni 5, il padre non giudica nessuno ma ha dato ogni potere al figlio, quindi Gesù è il giudice, Giovanni 5 dice così, come il figlio dell'uomo Gesù è costituito come giudice sovrano. Per esempio Sentite Giovanni 5, 26, 27. Come infatti il Padre ha la vita in se stesso, così ha concesso al Figlio di avere la vita in se stesso. E gli ha dato il potere di giudicare, perché è figlio dell'uomo, potere di giudicare. Oppure ancora, è per un giudizio che lui è venuto in questo mondo. Sentite il Giovanni 3. E anche Giovanni 9, 39. Giovanni 9, 39. Gesù allora disse: io sono venuto in questo mondo per giudicare, perché coloro che vedono, coloro non vedono, vedano, e quelli che non vedono, che vedono diventino ciechi. È il famoso racconto del cieco nato, Giovanni 9. E poi Giovanni 3, 19. E il giudizio è questo: la luce è venuta nel mondo, ma gli uomini hanno preferito le tenebre alla luce, perché le loro opere erano malvagie. Allora comprendiamo che cos'è il giudizio allora. Il giudizio non è una cosa che fa lui, ma è come dire, il giudizio è l'accensione di questo grande faro, di questa grande luce. Gesù è la luce, viene messo in alto, cosa fai tu di fronte a questa luce? Vuoi fissarla? Sarai salvo, non sarai giudicato. Chiudi gli occhi, ti sei già giudicato da solo. Capite? Il giudizio lo facciamo noi, non lui. È da come ti poni di fronte a lui che sarai salvato o giudicato. Se lo scegli come re, in lui troverai il tuo salvatore; se lo scegli come giudice, troverai quello, la risposta al male che hai fatto. Quindi è importante comprendere questa natura del giudizio di Gesù. Viene attuato dagli uomini, dal loro atteggiamento di fronte alla luce. Il giudizio consiste nel rifiutare la luce. Gli uomini sono sottoposti al giudizio perché rifiutano di credere alla parola di Gesù. Chi mi rifiuta e non riceve le mie parole, lo dice Gesù, ha chi lo giudica. La parola che ho pronunciato, essa lo giudicherà nell'ultimo giorno. Giovanni 12, 48. Cioè la stessa parola di Gesù che ti giudicherà. Io penso che il giorno del giudizio Gesù ci dirà: restituiscimi quella parola che ti ho dato. Cosa ne hai fatto? Il giudizio dunque non è se non il rifiuto della rivelazione portata da Gesù. Il rifiuto di accogliere la sua parola di verità. Ecco il giudizio. Questo rifiuto è già condanna. Cioè mi sono condannato da solo. Immaginate, io sto annegando, uno mi butta a salvagente e io dico no, è un'illusione ottica, capite? Se io inciampo e sto annegando, in quel momento è un incidente, ma quando uno mi butta a salvagente e io lo rifiuto, diventa un suicidio, capite? Allora, potevo aver sbagliato, ma se non arrivava la luce era un errore, adesso che è arrivata la luce, se lo rifiuto, è un suicidio. Ecco, mi condanno da solo. Non so se mi sono spiegato, no? Per quello che davanti a Gesù non abbiamo possibilità di scampo. O lo accetti, o non lo accetti, ma ti rifiuti tu. Cioè, se non lo accetti, il problema è tuo. Cioè, lui ti lascia libero. Sei tu che puoi dire sì o no. Dipende da te. E questa è la grande chance che noi abbiamo.
È
la carne e lo spirito, non è neanche quello, è la carne e lo spirito, cioè quello che San Paolo chiama carne. La carne è la presunzione di salvarsi, mi salvo, questa è la carne, io mi salvo, cioè sono io che mi salvo perché sono bravo. Lo spirito invece è sono salvato, sono due cose diverse, cioè, accolgo la salvezza come dono. Lui mi dona la salvezza, io apro le braccia. Ecco, tu mi dai la salvezza, io chiudo le braccia, sono condannato. Sto spiegando. Questo aprire o chiudere le braccia, dire di sì o dire di no. La nostra vita si gioca su pochi sì e pochi no, adesso è il momento giusto. Tutto lì. Ecco, allora, quindi è l'uomo stesso, quindi il giudizio è questo. Questo rifiuto è già condanna. È l'uomo a pronunciare la sua condanna con la sua scelta negativa. Allora di fronte a Gesù, sofferente e crocifisso, si compiono i gesti risolutivi, quelli che manifestano da che parte stiamo. Lo trovate adesso sul foglio quello che vi sto dicendo. È qui che i giudei diranno: via, via, toglicelo, o ancora togli quella scritta. Facile ed immediata l'applicazione concreta per la nostra vita. Gesù si fa comprendere che qui c'è l'inizio della glorificazione, che la gloria nasce dalla croce, dal dono di sé, dal capovolgimento di ogni gloria umana. La gloria umana è niente, è vanità di vanità, è vele valim, in ebraico, vanità di vanità, nulla, cioè se lo metti sulla bilancia pesa niente, è invece Dio che ha peso, che ribalta i piatti della bilancia. Per entrare in questa comprensione dobbiamo seguire le orme di Gesù, imparare a ragionare secondo Dio e non secondo gli uomini. Ebbene, possiamo tentare anche questa volta di farci alcune domande. Il giudizio è qualcosa che fa paura, che fa sempre paura, ma in realtà è compiuto da noi. Da che parte sto io? Ho fatto una decisa scelta per Gesù? O vivo una fede che mi trovo addosso senza aver scelto? Che cosa vuol dire concretamente per me credere in Gesù? E che cosa cambia nella mia vita questa adesione a Lui? Provate a immaginare. Immaginate di essere uno che vive senza conoscere Dio. Cosa cambierebbe nelle vostre scelte quotidiane? Se cambia solo l'andare a messa la domenica, guardate che si può benissimo sopprimere Gesù Cristo. O cambia il tuo modo di pensare, le tue scelte alla base, o se no, che tu sia buddista, che tu sia... Qualche volta io, quando ero parroco, dicevo, immagino di essere uno stregone che compie riti voodoo in mezzo a una tribù del Centro Africa. Perché questa gente che ho davanti, i miei parrocchiani, se fossi con loro in Centro Africa, per loro sarebbe indifferente che io faccia dei riti voodoo, che io faccia la messa, che faccia qualunque altra cosa. Perché sono qui per assistere a un rito che fa parte della loro cultura. Cioè, no, non hanno ancora scelto Gesù. La mia impressione era questa, spesso. Mi trovavo di fronte a delle persone che sono lì per compiere un rito. Poi sono anche i canti adatti, no? Non so proprio cosa fare. Allora, vado a fare la comunione. Non so cosa fare, no? Non sapendo che fare, vado a fare la comunione. Capito? Wow, porca miseria. Cioè, era lì che diceva, ma qualche volta ho l'intenzione di fare qualche rito strano, no? Perché... Però è lì la domanda, vorrei essere provocatorio per dire, ma se sopprimo la mia conoscenza, il mio riferimento a Gesù, cosa cambia nella mia vita, il mio lavoro, come sarebbe? Se è uguale, guarda, allora tanto vale, ma toglielo, tanto è un peso di più per niente. Ancora, Gesù regna dalla croce e ci fa comprendere che l'unica gloria per il cristiano non può venire che dal dono libero, gioioso e sofferto di sé. Ecco cos'è la croce. Dono libero, gioioso e sofferto di sé. Vivo così le mie croci. La mia vita cristiana è davvero un dono sul modello di Cristo. Siamo qui per la settimana santa, no? Per i giorni santi, dobbiamo un po' interrogarci su queste cose. Altra domanda. Sono convinto che seguire Gesù significa servire e non farsi servire? Quali conseguenze ne derivano per la mia vita? Ultima. Come medito la passione di Gesù? Vi vedo anche i miei no e i miei tradimenti?